Stiamo leggendo alcune pagine degli Atti degli Apostoli e cerchiamo in queste pagine come la primitiva comunità diventava comunità, in che maniera i primi cristiani comunicavano tra loro, in che maniera i primi cristiani camminavano verso la comunione degli animi. E abbiamo visto, necessariamente trattandosi di una realtà storica, bisogna anche considerare gli aspetti negativi, in che maniera la comunione dei primi cristiani veniva messa in pericolo, quali erano gli ostacoli, le crisi che nascevano. È chiaro come il discorso sia attuale, perché noi tutti desideriamo ardentemente la comunione degli animi, tutti desideriamo comunicare gli uni con gli altri nel modo più autentico e tutti quanti sperimentiamo continuamente le difficoltà della comunicazione umana. È una comunicazione evidentemente che non riguarda soltanto le comunità cristiane, ma riguarda ogni situazione nella quale alcune persone vengono in contatto tra loro. La famiglia, marito, moglie, genitori, figli, le situazioni di lavoro, tutte le situazioni umane sono situazioni di comunicazione. In esse è possibile un crescere della possibilità comunicativa, è possibile anche un degradarsi di questa capacità, sono possibili crisi, interruzioni, sofferenze. Quindi noi leggeremo questa pagina, che è tratta dal capitolo sesto degli Atti, domandandoci non soltanto che cosa è avvenuto nella primitiva comunità, ma che cosa può avvenire in ogni momento di comunicazione umana. Che cosa nella città, nella vita dell'uomo, può favorire il rapporto degli uni con gli altri, che cosa invece lo può interrompere, che cosa lo può minacciare. Spesso noi ci arrestiamo soltanto a considerare le gravi minacce della comunicazione umana, quelle nelle quali il dialogo viene interrotto dalla violenza, dal litigio, dal contrasto che assume forme macroscopiche. Tuttavia, l'importanza di queste letture è di indicare a ciascuno di noi come anche nella nostra vita quotidiana, se non coltiviamo continuamente la capacità di apertura, si verificano delle smagliature, delle rotture che gradualmente provocano delle crisi nelle comunità. Dobbiamo quindi leggere queste pagine non soltanto pensando ai grandi eventi che segnano il corso della nostra vita, ma tutta la vita quotidiana, quella nella quale la realtà della comunicazione autentica va continuamente ristabilita, mentre dobbiamo ogni giorno cercare di lottare, di mettere da parte, di sciogliere quei nodi che ci impediscono di parlarci gli uni gli altri con franchezza e con amicizia. Qual è dunque la pagina che vi propongo? È tratta dal capitolo sesto degli Atti, racconta un episodio di crisi nella primitiva comunità e potremmo dare come titolo di questa pagina alle origini delle crisi di gruppo. Come nasce una crisi di gruppo, una crisi di una piccola comunità come era la comunità primitiva, come viene fuori, come viene analizzata, come si scioglie. Leggiamo dunque prima di tutto il testo. In quei giorni, dice il testo, moltiplicandosi il numero dei discepoli, gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei, perché nella distribuzione quotidiana le loro vedove venivano trascurate. Allora i dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: «Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Cercate piuttosto in mezzo a voi, o fratelli, sette uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, che noi preporremo a questo servizio. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta l'assemblea e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di spirito santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Siamo dunque di fronte a un episodio della primitiva comunità. I nomi che vengono ricordati sono quelli di alcuni antichissimi discepoli. A noi non interessano tanto in questo momento i particolari storici interessano le situazioni permanenti che possiamo cogliere in questo episodio. Io mi limito a considerarlo sotto l'aspetto della crisi comunicativa che si compie nella comunità. Questo testo è inquadrato in un fatto che è un fatto estremamente positivo per la primitiva comunità, cioè il numero dei discepoli si moltiplica. Dunque la comunità, che prima era soltanto un piccolo gruppo di credenti, gradualmente cresce. Ed è importante questa crescita perché la comunità ormai non è più soltanto un piccolo gruppo di amici, ma incomincia ad avere delle necessità organizzative. Deve crearsi, per così dire, dei quadri. E allora quella che era l'amicizia, la fraternità semplice dei primi giorni incomincia a complicarsi con problemi concreti, diremmo noi, di burocrazia, di gerarchia, di amministrazione. E la comunità non deve rifuggire da questi problemi, proprio perché, diventando una grande comunità, deve rendersi conto della molteplicità dei servizi a cui deve provvedere. Che cosa avviene però in questa crescita della comunità, crescita quindi di servizi, di organizzazione, anche un po' di burocrazia? Avviene che delle disfunzioni emergono. E dice il testo: gli ellenisti cominciarono a mormorare contro gli ebrei perché nella distribuzione quotidiana, distribuzione di cibo per le persone bisognose, le loro vedove venivano trascurate. Dunque, che cosa avviene nella comunità? Si inizia un momento di crisi. Crisi molto più seria di quanto forse la prima lettura del testo non lascerebbe intravedere. Non si tratta infatti soltanto di una crisi organizzativa, ma come dice il testo, parlando di categoria di persone, ellenisti ed ebrei, è anche una profonda crisi culturale. Anzi, esaminiamo prima di tutto questo aspetto. Qui si parla dunque di ellenisti e di ebrei. È un modo di dire abbreviato che indicava da una parte i cristiani che parlavano greco, d'altra parte i cristiani che ancora parlavano la lingua aramaica. Al di là però di questa differenza linguistica, che potrebbe essere approfondita dal punto di vista storico, perché non conosciamo tutte le circostanze precise di questo episodio, al di là dunque di questa differenza linguistica incominciava a delinearsi una differenza culturale. Concretamente i cristiani provenienti dal paganesimo e invece i cristiani che provenivano dall'antica tradizione ebraica. Ora, questi due gruppi, col crescere della comunità, sentono emergere le loro differenze. E noi vediamo già qui all'orizzonte la gravissima crisi, lo scisma, per così dire, che si verificherà nel primo e nel secondo secolo dopo Cristo e che forse la più grande, la più terribile prova che la Chiesa cristiana abbia mai attraversato. Una prova non ancora risanata dopo tanti secoli, cioè una frattura tra coloro che provenivano dall'antica tradizione ebraica legata alla Bibbia letta in ebraico e in aramaico e all'Antico Testamento e coloro che invece provenivano dalla tradizione pagana. Se tutto fosse andato secondo verità e secondo giustizia, questa scissione non avrebbe dovuto avvenire e certamente la storia della Chiesa nei secoli sarebbe stata diversa. Invece gravi sofferenze sono derivate alle Chiese dei primi secoli proprio per questa frattura che si è verificata già ormai pochi decenni dopo l'inizio della predicazione. E qui abbiamo un primo momento di questa frattura che però, come vedremo, viene ancora provvidenzialmente risanato. Dunque c'è un mormorio della comunità. Questa parola, che a noi sembra una parola abbastanza semplice, ha una storia molto antica. È una costante, per così dire, della storia di salvezza. Se noi leggiamo la Bibbia, fin dalle pagine che ci raccontano l'uscita degli ebrei dall'Egitto, noi troviamo questo mormorare, diremo oggi, questo brontolare e in forma più grave questa interiore e sorda ribellione del popolo, il quale fa fatica ad abituarsi alla libertà, fa fatica a tener dietro al ritmo di Dio che vuole creare un popolo autentico, che vuole fare da un popolo schiavo un popolo libero. E quindi noi leggiamo nelle pagine dell'Antico Testamento più volte la menzione di questo mormorare del popolo, il quale non resiste al ritmo di Dio. Vediamo per esempio nell'Esodo al capitolo 14, ai versetti 10 e 11, l'espressione tipica di questo mormorare del popolo. Quando il faraone fu vicino, nel momento in cui stavano uscendo dall'Egitto, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora, dice il testo, gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore, dissero a Mosè: «Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto». Dunque, qui vediamo la caratteristica nostra, la caratteristica di ciascuno di noi, che fa fatica a seguire il ritmo della liberazione di Dio, quindi si lamenta e quindi mormora e quindi trova difficoltà, emergono problemi. Ecco come il popolo di Dio cammina e noi camminiamo attraverso a continue risorgenti difficoltà. È interessante vedere come avviene, nel brano concreto che stiamo esaminando, la soluzione concreta di una difficoltà. C'è dunque al fondo, abbiamo detto, una divergenza culturale grave, la quale si esprime però anche in una difficoltà organizzativa. Nella distribuzione quotidiana di cibo, cioè nel servizio della carità che già vigeva nelle comunità primitive, a imitazione di ciò che si faceva nelle comunità ebraiche, le vedove di un gruppo venivano trascurate. Quindi c'erano delle disfunzioni nel servizio della carità. Quando questa disfunzione crea la difficoltà, il disagio, la sofferenza, come reagisce la Chiesa primitiva? Come reagiscono i dodici apostoli, che sono i rappresentanti di Gesù in mezzo alla comunità, che sono l'autorità nella comunità? Forse potremmo immaginare un momento come gli apostoli avrebbero potuto reagire a questo malcontento della Chiesa primitiva e come noi talora siamo pronti a reagire di fronte ai malcontenti, alle difficoltà che nascono in ogni tipo di rapporto umano, sia nel rapporto singolo, io, tu, sia nei rapporti di amicizia, di comunità, di gruppo, sia nei rapporti di ogni tipo nella società. Nascono spesso disfunzioni, malcontenti, sofferenze. Ora, le reazioni che noi siamo soliti avere sono molto diverse e soprattutto le reazioni che talora hanno coloro che hanno responsabilità di questi gruppi. C'è la reazione dell'ascolto paziente di queste difficoltà, che però alla fine non interviene e lascia tutto come prima. E spesso noi siamo portati a questo tipo di reazione, lasciare che gli altri mormorino, si lamentino e non fare nulla. C'è la reazione che consiste invece nel raddoppiare gli sforzi perché le cose vadano meglio, quindi interessarsi del problema come tale, anche questo è importante perché il problema possa venire risolto. Ma qui, come in altre pagine della Scrittura, la reazione dei dodici è molto più significativa. I dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, non dicono semplicemente cerchiamo di fare le cose meglio, ma dicono andiamo alla radice dei problemi. Qual è in questo caso la radice dei problemi? È che noi abbiamo organizzato questo servizio della carità senza tener conto di una visione globale dell'impegno della comunità cristiana. E allora ci siamo perduti nel nostro modo particolare di servire, sono nate disfunzioni, sono nate difficoltà e non valgono rimedi settoriali. Bisogna ripensare lo scopo per cui noi facciamo queste cose. E lo scopo fondamentale è quello della crescita della fede nella comunità. Lo scopo è quello della comunione profonda da raggiungersi attraverso la preghiera e il ministero della parola. Dunque, la soluzione non sarà semplicemente di potenziare le strutture così come sono, ma sarà di creare dei servizi nuovi che corrispondano alla complessità che la comunità ha raggiunto. Alcuni uomini, 7 uomini, saranno scelti tra la comunità per curare questo servizio. Gli apostoli, che prima venivano impegnati dal servizio delle mense, non riuscivano a portarlo avanti bene, prenderanno maggiore coscienza del loro bisogno di dedicarsi interamente alla preghiera e al ministero della parola. E dice il testo, questa proposta piacque a tutta l'assemblea. L'assemblea che prima mormorava, che prima era divisa, vede qui una vera soluzione. Non è dunque soltanto una soluzione settoriale, eliminiamo questo o quest'altro inconveniente, ma è una soluzione che va alla radice dei problemi. Perché le cose non andavano bene? Non soltanto perché c'era una ruota dell'ingranaggio che non funzionava, ma perché la nostra visuale dell'impegno di comunità non era più del tutto chiara. Ed ecco qui un insegnamento che queste pagine ci lasciano anche per noi, tutte le nostre disfunzioni concrete di servizio, di comunicazione, di rapporti, spesso possono essere risolte guardando al problema singolo, cercando di togliere il malinteso, l'inconveniente, la difficoltà, ma molto più spesso esigono che noi ripensiamo ai valori di fondo di ciò che stiamo facendo. Perché come comunità cristiana abbiamo compiuto certe scelte. Queste scelte a che cosa ci impegnano? Quale divisione di lavoro, quale gerarchia di fini queste scelte ci impongono? E allora chiariamo ciascuno il nostro compito, le nostre possibilità, in maniera che con pace, con gioia e con impegno si possa veramente servire il popolo di Dio. E ciò che si applica alla comunità cristiana, credo che possiamo applicarlo a qualunque tipo di rapporti tra persone. Perché stiamo insieme? Perché portiamo avanti questa comunicazione? Che cosa vogliamo ottenere? Quali sono i valori di fondo? Cerchiamo di distinguere i valori di fondo da quelle che sono le difficoltà e i problemi settoriali. Chiariamo cioè la visuale, ed è una delle liberazioni profonde che la fede e la parola di Dio danno all'uomo, quella di chiarirgli le visuali della vita. Per cui tutte le difficoltà, i problemi settoriali possono essere riportati ad una chiarezza globale, nella quale noi ci domandiamo che cosa ci si chiede di fare, come, perché, e allora ripensiamo ai mezzi e ai modi con cui possiamo pienamente servire la comunità. Ci auguriamo dunque che questa pagina degli Atti degli Apostoli ci inviti a riflettere più profondamente sul come viviamo le nostre realtà di comunicazione, quali difficoltà le insidiano e quali sono le vere soluzioni profonde dettate dalla fede e dalla parola di Dio che ci permettono di superarle. Ho scelto per questa lettura la pagina più importante, è la pagina nella quale si descrive l'origine del desiderio della primitiva comunità di vivere una comunione di cuori e di vita, il desiderio di stare insieme. È una pagina molto breve, ma ricchissima di contenuto e che ha avuto nella storia della Chiesa un'importanza eccezionale. Tutte le comunità che sono nate dalla considerazione di questa pagina se ne sono nutrite e hanno escogitato nuovi modi di vivere insieme il Vangelo. Queste comunità sono senza numero e noi ancora oggi viviamo della forza e dello spirito che promana da queste pagine. Dunque leggeremo brevemente queste pagine, poi cercheremo di domandarci in che maniera viene descritta una comunità ideale di questo tipo, quali sono i moventi, quali sono i motivi che la mettono in atto e qual è il segreto profondo di questa comunità. Dice il testo al capitolo secondo degli Atti degli Apostoli che i primi cristiani partecipavano assiduamente alle istruzioni degli apostoli, alla vita comune, allo spezzare del pane e alle preghiere. In tutti si diffondeva un senso di religioso timore. Infatti, per mano degli apostoli si verificavano molti fatti prodigiosi e miracoli. Tutti i credenti poi stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune. Le loro proprietà e i loro beni li vendevano e ne facevano parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano assidui nel frequentare insieme il Tempio e nelle case spezzavano il pane, prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno al gruppo coloro che accettavano la salvezza. E a questa pagina occorre aggiungerne un'altra che prendiamo dal capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, che ci presenta una seconda volta questo quadro della comunità riunita insieme. Dice così: la moltitudine di coloro che avevano abbracciato la fede aveva un cuore e un'anima sola. Non v'era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché di ciò che possedeva, ma tutto era fra loro comune. Ci chiediamo dunque: che tipo di comunità è quella che ci viene qui presentata e quali sono le sue radici? Come può sorgere una comunità di questo tipo? Come può mantenersi in vita? Come può conservare il proprio entusiasmo? È una comunità prima di tutto fondata sulla comunicazione di ciò che si ha e di ciò che si è. Come dice il testo al capitolo 4, non v'era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché di ciò che possedeva. C'è quindi una fondamentale trasparenza tra le persone, una capacità a scambiarsi i beni, che è il primo fondamento dell'essere insieme di queste persone, della loro esperienza. Deriva da questo che tutto diviene fra loro comune e questo aspetto esteriore di comunicazione fa di loro una vera comunità. Così come ci dice il testo ancora al capitolo 4, avevano un cuore e un'anima sola. E con un'altra parola caratteristica, nel capitolo secondo ci dice che perseveravano nella coinonia, cioè nel essere insieme in ogni forma della realtà così rappresentata, la vita comune, il comunicarsi nella fede, nella preghiera, il vivere, insomma, una esperienza perfetta di comunità. Siamo in qualche maniera di fronte a quello che potremmo chiamare il paradiso terrestre della comunità primitiva, quello nel quale tutto avviene secondo il desiderio profondo di ciascuno e di tutti di formare una comunità perfetta. Questa comunità perciò ha le caratteristiche di ciò che avviene quando si raggiunge il più profondo desiderio del cuore umano, cioè la gioia, la semplicità di cuore, la lode. È una comunità nella quale noi troviamo tutte quelle caratteristiche che così spesso noi desideriamo vivere e dalle quali così spesso ci allontanano le tante difficoltà che ci circondano. Ecco dunque la descrizione di una comunità ideale, di una comunità perfetta. Che cosa costituiva questa comunità? Basta il solo desiderio di stare insieme e di creare una comunità per spiegare ciò che qui ci viene presentato? Forse noi potremmo talora pensare di sì, cioè potremmo pensare che basta mettere insieme delle buone volontà per creare una comunità e basta mettere insieme delle buone volontà di vivere il Vangelo per creare una comunità cristiana. E invece i testi che abbiamo letto, che ci hanno mostrato delle gravi crisi all'interno della comunità primitiva, ci dicono che questo non basta. Cioè che la comunità, la comunione dei cuori, la trasparenza delle persone, la capacità di comunicare a fondo è un ideale, è qualcosa che tutti desiderano, ma è qualcosa di estremamente difficile. È qualcosa che non si raggiunge se non superando alcuni ostacoli fondamentali alla comunicazione umana. E precisamente per questo, nelle pagine che abbiamo visto insieme, abbiamo cercato di vedere alcuni modi con cui queste crisi comunitarie sorgono e alcuni modi con cui la comunità primitiva ha risolto queste crisi comunitarie. Qui vorrei però sottolineare, poiché stiamo esaminando alcuni testi fondamentali, vorrei sottolineare un aspetto che è previo a tutto questo desiderio della comunità primitiva di creare un popolo perfetto, una realtà che corrisponda al desiderio profondo di tutti. E trovo questa sottolineatura, questa che chiamerei il segreto della primitiva comunità, nelle parole degli Atti degli Apostoli che precedono immediatamente questa descrizione dello stare insieme dei primi cristiani. Dice il capitolo secondo al versetto 38, è il termine della predica di Pietro. Pentitevi, ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ecco qui, siamo giunti, dopo un lungo cammino, a cogliere quello che è il segreto della primitiva comunità nel suo stare insieme e nel suo superare continuamente le stasi e le crisi della vita comunitaria. Non si tratta per i primi cristiani di un semplice accumulo di buona volontà maggiore del nostro, essi avevano esattamente le stesse difficoltà, gli stessi problemi, le stesse stanchezze della vita di comunità che anche noi abbiamo. Stare insieme sembra molto bello, tutti lo desideriamo, ma stare insieme a lungo è difficile. Emergono i diversi caratteri, le diverse mentalità, i diversi modi di opporsi in maniera sottile o in maniera palese e rovinano e degradano la vita di comunità. Di comunità intesa in ogni senso, nella famiglia, nel gruppo, nella parrocchia, nella stessa vita civile, nella realtà quotidiana di ogni giorno, sono sempre intorno a noi pronti gli elementi che intendono degradare questo nostro stare insieme. Ed ecco perché qui gli Atti degli Apostoli vanno alle radici della incapacità e della possibilità dell'uomo di vivere una profonda esperienza comunitaria. E le radici sono tre. Primo, la remissione dei peccati, il perdono dei peccati, cioè la forza di Cristo, la quale trasforma il cuore dell'uomo così da renderlo capace di amare davvero. Mentre il cuore dell'uomo è inclinato all'egoismo e quindi a tutte quelle cose che impediscono una vera comunicazione, la forza del perdono dei peccati trasforma interiormente l'uomo e lo rende capace di comunicare davvero. E questa forza del perdono dei peccati è data nel nome di Gesù Cristo ed è per questo che queste comunità sono comunità cristiane, sono comunità nelle quali vive la pienezza del Vangelo, non sono semplici tentativi umani di organizzare una comunione perfetta, ma sono il frutto della salvezza evangelica. E il dono dello Spirito Santo è quello che ogni giorno rinnova la vita comunitaria. Dunque siamo qui di fronte a quello che è il segreto profondo della capacità cristiana di stare insieme e di creare una vita di comunità e insieme anche abbiamo la chiave per capire che quando qualcosa non va, non è soltanto perché bisogna trovare un qualche modo nuovo, una qualche tecnica nuova per comunicare, ma è perché bisogna ritornare a quelle che sono le origini fondamentali della comunità primitiva, cioè il perdono dei peccati nel nome del Signore, la forza della sua risurrezione e il dono dello Spirito. Abbiamo qui quindi il segreto, il movente fondamentale che spiega come mai in tutto il libro degli Atti degli Apostoli ci si mostri nelle comunità del Mediterraneo, nelle primitive chiese cristiane, la forza, la potenza dello stare insieme, quella forza che faceva dire ai pagani: vedete come si amano i cristiani. Era il frutto di questa salvezza che veniva loro proposta nel nome del Signore, nel battesimo, attraverso la pienezza dello Spirito.